One Podcast.
Caro maestro Canonici, con questo, posso dire corale, con questo andamento da corale che ha questo attacco, lei ci ha introdotto nel terzo movimento della Nona Sinfonia, di cui abbiamo già raccontato il primo e il secondo. Allora, lei in una conversazione precedente ha detto che qui Beethoven viola anche quelli che sono i canoni classici della struttura sinfonica e fa un po' quello che gli pare. Questo terzo movimento che carattere ha all'interno della narrazione?
Beh, intanto è un adagio che abbiamo detto nell'incontro precedente, solitamente era al secondo posto, qui Beethoven lo sposta al terzo, quindi è una novità, ma probabilmente vuole creare un'isola di pace prima che entri il coro, la voce umana, grande novità nella storia della sinfonia. Poi abbiamo detto sempre nel precedente incontro che c'è un motto che poi dà vita a tutta la sinfonia, che nel primo movimento era queste quattro note. Nel secondo movimento, nascostamente, erano. Erano sempre quelle. E qui si fa ancora più fatica a trovarle, ma sono sempre queste che però, cambiando tonalità, diventano. Quindi questa bellissima, celestiale melodia sorge sugli stessi quattro pilastri che avevano fatto nascere e il primo e il secondo movimento, molto in maniera nascosta.
Alla prima esecuzione la sinfonia ebbe un'accoglienza molto positiva, con applausi, nonostante durante le prove ci fossero state notevoli difficoltà sia da parte degli strumentisti sia dei soli, perché si trovavano davanti a difficoltà di scrittura e interpretative nuove e dunque avrebbero qualche problema a immedesimarsi nella parte. Giudizi molto positivi, compreso quello di Verdi con una riserva, perché quando Giuseppe Verdi parlò della nona, disse: la nona è sublime nei primi tre tempi, pessima come fattura nell'ultima parte. Maestro Canonici, lei si può spiegare perché Verdi dette questo giudizio, diciamo pure sbagliato?
Allora, sì, è un giudizio che va un po' contro all'opinione del pubblico, che in realtà ascolta con piacere i primi tre movimenti, ma quando entra il coro nel quarto e la voce umana gioisce ancora di più. E diciamo questo, Verdi era un eccellente compositore per la voce umana, tutte le opere liriche che ha scritto, quindi sapeva scrivere perfettamente per la voce e per il coro. Siccome Beethoven era prevalentemente invece un compositore di musica strumentale,
Strumentale.
trattava il coro e la voce umana come se fossero, non dico un pianoforte, ma comunque uno strumento. E allora poneva, per esempio, note acutissime, senza più di tanto preoccuparsi se poi erano facili o difficili da cantare. E allora questo provoca una difficoltà esecutiva e Verdi dava un giudizio severo di
Ma
questo.
difatti Verdi dà un giudizio tecnico proprio di non di bellezza, ma di fattura, è quella la cosa. La ringrazio, è una bella spiegazione, mi convince molto. Devo dire invece totale fu l'ammirazione di Wagner, il quale quando pose la prima pietra del suo teatro sospirato a Bayreuth nel 1872, celebrò l'avvenimento con l'esecuzione della nona.
Sì, Wagner adorava Beethoven e il fatto che Beethoven avesse inserito la parola, quindi la voce umana, il testo, la poesia di Schiller, per lui era acqua per il suo mulino, perché per lui l'opera d'arte era unione di suono e di parola. E quindi Beethoven era stato il primo ad aver messo la parola gioia, la poesia, e lui il continuatore.
Restiamo su quello che ha detto la voce umana. Dunque, il quarto movimento, come tutti sanno, il quarto movimento della nona, interviene il coro. Qui c'è da dire un paio di cose. Intanto che non era una novità assoluta, perché c'erano già state delle composizioni strumentali alle quali era stata aggiunta la voce. Primo. Secondo, il bisogno di Beethoven di aggiungere la voce, non la voce, quella voce, quell'ode di Schiller, deriva proprio dal fatto che lui sentì la necessità di rompere la mancanza, il difetto concettuale che ha la scrittura musicale, perché la scrittura musicale può evocare sentimenti immensi, scatenare reazioni emotive sconfinate, ma non ha una logica. La musica, caro maestro, si deve rassegnare. La musica è una logica musicale, ma non ha concetti. E allora Beethoven sentì la necessità di esprimere dei concetti, quali la gioia. Prese questa ode di Schiller che aveva messo da parte da tanto tempo e la mise in musica, e adesso lei ci racconterà con la sua maestria come la mise in musica. E questa messa in musica, a parte alcuni versi molto belli, potrei anche dire sublimi, comincia con una cosa curiosa, cioè entra il basso e dice: amici, non questi suoni, ma intoniamone altri. Perché dice così?
Allora, questo quarto movimento è ciclopico. Inizia con una dissonanza incredibile, questa, che ha questo urto, un accordo forse mai usato. Eccetera, eccetera. Una fanfara che Wagner disse è la fanfara del terrore. Inutile dirle che su questo sono sempre le stesse note che animano tutta la sinfonia. Dopo questa fanfara del terrore, altra grande novità, partono solo i violoncelli e i giganteschi contrabbassi a imitare la voce umana. Quindi lui non mette la voce umana subito, ma la fa imitare con questo modo. Allora, sono stati trovati degli appunti a matita sulla partitura scritta da Beethoven, dove lui aveva aggiunto delle piccole frasi, che poi ovviamente non ha messo in partitura, però sembrerebbe che nelle sue prime intenzioni, su queste note che fanno i contrabbassi, era come dire: amici, questo è un giorno solenne, festeggiamolo. Poi c'è un altro urto di una... un'altra fanfara, di nuovo i violoncelli contrabbassi. Tutti questi interventi dei violoncelli e dei contrabbassi, prima che entra la voce, hanno queste scritte a matita e lui dice: no, questo ci ricorderebbe la nostra disperata situazione, un'altra dissonanza. E a questo punto lui rievoca tutta la sinfonia.
Oh,
perché,
qui, scusi,
questo è importantissimo.
Qui la volevo,
sì.
Perché quelle parole del basso si riferiscono esattamente a questo.
A questi suoni.
Non questi suoni.
Non questi
cioè
suoni.
Non quelli che abbiamo ascoltato nei primi.
Esatto.
E qui lui riassume, mi dica bene.
In pochissimi istanti lui rievoca tutta la sinfonia, perché i violoncelli... E si sente il tremolio con cui iniziava tutta la sinfonia e... Però lui lo interrompe. Non possiamo suonare tutto, ma interrompe qua, dice: no, ma non è questo che io cerco. Allora parte una rievocazione del secondo movimento. E di nuovo i contrabbassi che interrompono. Allora dice: no, questo non va bene, troppo frivolo. E allora riparte una rievocazione del terzo. E di nuovo i contrabbassi che minacciosamente dicono: no, non va bene neanche questo, bisogna cercare qualcos'altro. E insomma, a un certo punto di nuovo interrompono, però dicono: sì, è questo, e parte. È stata trovata la parola gioia.
Parte suonato
ancora,
da chi?
Ancora i violoncelli e i contrabbassi.
Ecco, quella è la cosa. perché lui fa partire il tema che poi diventerà, esploderà nel coro, con un suono degli archi bassi.
Sì, lui mette i violoncelli e i contrabbassi che proprio.
Da soli.
Poi entrano le viole. Poi entrano i violini secondi, poi i primi. E poi tutto. Tutta l'orchestra. Quindi lui, partendo dal basso, conquista tutto lo spazio, tutta l'orchestra suona questa melodia. Arriverà il basso, il cantante vero e proprio a dire: benissimo, no, non erano i suoni di prima, ma dobbiamo parlare di gioia. E a quel punto entra il coro e parte di nuovo un qualcosa di grandioso.
Bella, bella la spiegazione. A me, le dico la verità, da profano, quando comincio a sentire violoncelli e contrabbassi che accennano quasi timidamente il tema, loro quasi lo cercassero. Insomma, è un momento molto emozionante, perché poi invece il tema prorompe, si afferma, si allarga ad altri strumenti e poi esplode nella voce del basso e poi succede quello che succede. Perché Beethoven scelse Schiller? Schiller, bisogna ricordare, è un grande poeta romantico. Non ci dimentichiamo che era anche un drammaturgo. Schiller è l'autore dei Masnadieri, che potremmo chiamare anche i briganti, i banditi, i fuorilegge. Cioè, nella sua visione romantica c'era anche la ribellione contro delle leggi ingiuste, contro l'oppressione di un tiranno. Non a caso Beethoven sceglie quel poeta e quell'ode alla gioia. Anzi, bisogna aggiungere un'altra cosa, che una versione di questa ode, la parola Freude, che in tedesco è gioia, era in realtà la parola Freiheit, che in tedesco è libertà, era ode alla libertà. Poi dopo, siccome nel regime che c'era allora, Freiheit sembrava una roba un po' troppo rivoluzionaria, è stata, diciamo così, adattata a gioia, ma c'è tutta questa eco nella scelta di Beethoven, unita a un'altra cosa. Caro maestro Canonici, noi abbiamo detto, parlando della terza sinfonia tempo fa, che nella terza sinfonia Beethoven descrive l'epopea di un uomo, di un singolo individuo. Poi finirà come finirà, ma insomma è quello. Qui Beethoven descrive l'epopea dell'umanità. Questo lo avvicina a Michelangelo e a Dante e a Shakespeare. Il fatto che lui qui prenda di petto il destino dell'intera umanità. Maestro, vorrei leggere gli ultimi sei versi di questa ode di Schiller, che descrivono non un'ode, non un poeta, ma un'epoca. E le speranze, gli ideali, le prospettive, gli orizzonti che questa epoca caratterizzarono e che oggi, devo dire la verità, suonano retorici o comunque improponibili. Percorrete, fratelli, la vostra strada, gioiosi, come un eroe verso la vittoria. Abbracciatevi, moltitudini. Questo bacio vada al mondo intero, fratelli. Sopra il cielo stellato deve abitare un padre affettuoso. Inginocchiatevi, moltitudini. Intuisci il tuo creatore, mondo? Cercalo sopra il cielo stellato, sopra le stelle deve abitare. Qui tornano addirittura le parole di Kant, il principio morale. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Cioè Beethoven si muove con la sua musica a queste rarefatte altitudini, altro che 8.000 metri degli scalatori, qui siamo sopra gli 8.000 metri. Mi sono lasciato un po' andare, me ne rendo conto, le le ridò la parola per il racconto musicale.
La ringrazio perché mi porta proprio, ci porta nel cuore di questa sinfonia. E prima abbiamo parlato la musica che contenuti ha, ha razionalità, non ha razionalità. Qui veramente Beethoven prende le parole di Schiller e le fa volare, come diceva lei. Allora, quando il testo dice abbracciatevi milioni, lui fa una sorta di abbraccio musicale. Intanto mette un adagio, mette dei colori molto scuri e un coro maschile. Melodia un po' arcaica. E riveste tutto questo con questa bellezza del coro. E a un certo punto, quando il testo che lei citava diceva chinatevi, prosternatevi, lui ha questa bellissima melodia. Questa che scende. E la ricerca del cielo stellato sopra il quale deve abitare il padre, di cui lei parlava, è proprio qui, quando lui fa cantare al coro questo. C'è questa salita da questa nota. Questa salita melodica in cui lui porta il coro verso le altezze delle note, lui riprende questa frase dell'abitare del Signore verso le altezze del cielo stellato. E parlando di cielo stellato, ha questo bellissimo momento, e qui chiudo, in cui c'è un tremolio di nuovo, perché parliamo delle stelle che sono lassù, e rimane sospeso su questa iridescenza, e qui parte uno dei punti più geniali, e qua poi ascolteremo qualche cosa con l'orchestra, dove lui addirittura divide il coro in due parti e una parte fa il tema dell'abbraccio. Abbracciatevi milioni. L'altra parte mette il tema della gioia, e quindi lui ha due testi contemporaneamente, il coro che canta due cose diverse e fa abbracciare le due melodie, che è una cosa veramente incredibile. Metà coro canta l'abbraccio e metà la gioia. Fonde i due principi. Questa è una cosa che nessuna logica, nessuna razionalità del linguaggio umano potrebbe fare, ma lo può fare solo la musica, abbracciando armonicamente due concetti diversi e moltiplicandoli.
Se dovessimo dare una dedica, chiudendo in attesa di ascoltare questo finale dall'orchestra, io lo riassumerei in un solo verso, che esprime una grande, utopica speranza, che è simile a quella del discorso delle beatitudini di Gesù. Beati i miti, perché erediteranno la terra, utopia inapplicata. E Beethoven prende le parole di Schiller, Alle Menschen werden Brüder, tutti gli uomini saranno fratelli. Noi non lo vedremo, ma insomma, come speranza resta. E ora ascoltiamo l'orchestra.
Corrado Augias, I geni della musica, con il maestro Aurelio Canonici, è un podcast realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Supervisione editoriale di Edoardo Buffoni e Anna Silvia Zippel. Per Accenture Mediatek, in produzione Paolo Prosperini. Editing Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. In questa puntata avete ascoltato un estratto dal quarto movimento della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, eseguita dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Pappano.